Io in questi giorni più volte mi sono chiesto quello che poteva essere un ammaestramento per me, prima di tutto, perché ogni volta che penso a quello che la parola del Signore vuol dire, ci penso a quello che deve dire, vuol dire a me. E sono stato sempre a pensare a quello che è un personaggio che noi conosciamo bene, quindi dovrei avere la pazienza di risentire tante cose che già sapete. Parliamo dell'Apostolo Paolo. Ma voglio dirvi perché ha di nuovo sollevato il mio interesse iniziare di nuovo, dico, lo studio di questo personaggio. Perché ho avuto modo di leggere delle relazioni recentissime di un gruppo di lavoro, un gruppo religioso, non della nostra Chiesa Evangelica, che si intitolava Alla riscoperta dell'Apostolo Paolo. Io ho cominciato a leggere diverse pagine e da subito pensavo prima di essere incoraggiato, perché questo sicuramente è una bella cosa, il fatto che i cristiani che sono intorno a noi riscoprano la parola di Dio, riscoprano la parola, l'Evangelo così come predicato dall'Apostolo Paolo. Invece, man mano che andavo avanti, sentivo che veniva meno questo incoraggiamento, perché cominciavano a dire: Paolo è una figura molto lontana da noi, ha avuto un linguaggio molto difficile, ha tuttora un linguaggio difficile, ma chi può nel nostro ambiente capire cos'è la giustificazione per fede, cos'è la riconciliazione, cos'è l'espiazione e via dicendo. E andavano avanti su questo ritmo. Poi a un certo punto continuano a dire: una figura controversa, perché è stato un personaggio che ha molto combattuto nel mondo giudaico-cristiano di 2000 anni fa, e ancora è un problema per molti gruppi religiosi che non lo accettano completamente. Questo mi ha chiaramente sospettito, ho cominciato a pensare: ma che cosa dice la parola di Dio? Dice la parola di Dio, dice che le cose del Signore ci sono rivelate attraverso lo Spirito di Dio, e nessuno, chi non ha lo Spirito del Signore, non può comprendere le cose profonde di Dio. Poi mi è venuto, ho pensato di vedere un po' quello che era la storia dei padri della Chiesa, e ho letto un articolo di Giovanni Crisostomo. Giovanni Crisostomo è un padre della Chiesa del IV secolo, vissuto dopo, sì, dopo il 350 circa, e lui scrive: io soffro molto, mi rattristo per il fatto che non tutti conoscono quest'uomo Paolo come dovrebbero conoscerlo, e questo non per mancanza di istruzione, ma per mancanza di buona volontà, per dedicarsi alla ricerca e al messaggio di questo beato. E vabbè, io quindi a questo punto ho capito che volevo capire meglio quello che è stato il messaggio dell'Apostolo Paolo. Quindi noi ripercorreremo almeno tre momenti di questo personaggio. È da dire innanzitutto che sappiamo bene, Paolo è stato quel grande messaggero dell'Evangelo che ha fatto sì che il messaggio dell'Evangelo fosse un messaggio universale, non più relegato all'ambiente giudaico-cristiano, ma universale, e nel senso universale intendo dire adatto ad essere capito e compreso per tutti i popoli della terra, e svincolato dagli ordinamenti della legge giudaica. Quindi il Signore si è servito dell'Apostolo Paolo in una maniera eccellente proprio per portare l'Evangelo di Paolo con un linguaggio. Fra l'altro, Paolo aveva una cultura sia ellenistica sia giudaica, aveva vissuto in un ambiente come Tarso, dove c'era la cultura greca, e poi a Gerusalemme, dove era la cultura giudaica. Quindi era la persona adatta per portare il messaggio fuori dell'ambiente ebraico. Lui dice in 1 Corinti capitolo 3: io tutto questo lo faccio e l'ho fatto per la capacità che mi ha dato la grazia di Dio. Io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto ho posto il fondamento. Guardate bene, quello che vorrei, dove vorrei porre l'attenzione è su quello che la Bibbia ci dice di lui come insegnante. Cominciamo col dire che lui è stato l'architetto, colui che ha definito le linee fondamentali della dottrina cristiana, che non era strutturata ancora nei Vangeli, anche se c'era tutta, perché chiaramente io credo, crediamo, è dimostrato che l'Apostolo Paolo è stata la continuità dottrinale di Gesù. Non è che ha inventato qualcosa di nuovo, ma su tutte le dottrine, su tutti i principi biblici, segue l'insegnamento di Gesù. Lui si rifà molte volte anche all'insegnamento di Gesù, ma chiaramente ha una situazione diversa. È in una situazione diversa perché non è stato discepolo di Gesù, come Pietro, come Giovanni, come Giacomo. Non ha vissuto Gesù nella carne, ha vissuto solamente un Gesù che gli è apparso nella potenza come Signore Dio vivente, nella gloria dei cieli, dominatore, e che aveva già portato a termine l'opera di salvezza per l'uomo. Quindi dopo la Pasqua e dopo la Pentecoste le situazioni sono ben diverse. Gesù era l'uomo, il servo che ha tracciato un percorso, sì, appunto, come servo sofferente che ha adempiuto perfettamente la volontà del Padre. Era quello di andare alla croce e oltre. Mentre Paolo era semplicemente un araldo, un messaggero che doveva portare fuori, far conoscere i benefici dell'opera espiatoria del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Quindi il messaggio che porta l'Apostolo Paolo è un messaggio che si discosta in termini di linguaggio, ma la sostanza è unica. È colui che completa tutto il messaggio del Signore Gesù e lo rende chiaro. Dico questo perché noi molte volte dimentichiamo che quello che l'Apostolo Paolo dice, è un messaggio che è del Signore, è la parola del Signore, è lo Spirito Santo che parla. E intorno a noi ci sono tanti gruppi che fanno una distinzione per il fatto, come vi ho detto prima, ma è un linguaggio vecchio, ma è qualcosa che ha contribuito di controverso, eccetera, eccetera. Io voglio cominciare con leggere un passo di Prima Timoteo, dal capitolo 1, dal versetto 12, e dice: «Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna». Qui l'Apostolo Paolo afferma che egli è stato costituito, chiamato dal Signore per essere un esempio a coloro che ritengono la grazia di Dio insufficiente per la salvezza riguardo a qualche particolare categoria di peccato, e i quali credono che non basta la grazia, occorre qualche opera meritoria in più all'opera della grazia, che poi l'opera di grazia, essendo un dono, essendo proprio una grazia, non ha bisogno in sé perfetta. Quindi l'Apostolo Paolo sta sostenendo che la piena sufficienza della grazia per il peggiore dei peccatori. Cristo Gesù è morto per lui si identifica come il primo dei peccatori, lui che era un persecutore della Chiesa. Non solo aveva commesso il peccato più grave, qual è il peccato più grave? Il peccato di incredulità nel Messia, nel Signore Gesù. Quello è il peccato più grave. Attenzione, perché se non si crede che Gesù Cristo è il Salvatore, non c'è altra via di salvezza. Non c'è altra via di salvezza. Ma se crediamo che Gesù è Cristo il Salvatore, allora non c'è peccato che non possa essere perdonato. Questo è quello che sta dicendo. Dice, affinché dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza. La pazienza del Signore Gesù. Sì, gliel'ha detto nella via di Emmaus, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? La Chiesa stava subendo una persecuzione a causa di questo accanito oppositore. Quindi lui non solo aveva peccato non credendo nel Signore, ma aveva combattuto la Chiesa. Aveva combattuto la Chiesa. Questa è meravigliosa, questa dichiarazione, stupenda, perché ci fa vedere che se ci sono degli amici che non hanno fatto ancora una scelta, che il Signore è pronto, è paziente, come ha perdonato Paolo, che era un nemico, è pronto a perdonare tutti coloro che si abbandonano nella con fede al Signore Gesù e lo accettano come personale salvatore e Signore. Il suo caso, quindi, il caso dell'Apostolo Paolo, è una prova indiscutibile della grazia, della pazienza di Dio, che è capace di superare la più accanita opposizione. E dimostra che l'amore del Signore alla fine stanca, sfinisce e vince anche quelli che si oppongono, fino forse all'ultimo giorno di vita, fino all'ultimo momento di respiro che hanno. È eccezionale. Effettivamente, allora, torniamo al passo. Lui dice, e perché io fossi un esempio, l'abbiamo già detto, un esempio per quanto riguarda la conversione, sinteticamente a quello che abbiamo detto, anche se c'è tanto di altro da dire, ma poi lui è un esempio anche nella vita, cioè subito dopo vediamo delle esperienze, subito dopo la conversione sulla via di Damasco, sapete tutti, non sto a tornare nei dettagli, ma lui fu fermato sulla via di Damasco, cadde a terra, perché questo incontro con il Signore fu inatteso, improvviso, non se l'aspettava chiaramente, lui rimase stupefatto. Dopo questi 3 giorni di digiuno, dopo questi 3 giorni di preghiera, lui cominciava a comprendere almeno tutto quello che era stato il suo fallimento, il fallimento dell'Apostolo Paolo. Aveva vissuto una vita a combattere il cristianesimo, aveva cercato di accumulare meriti, rimanendo sempre però con quel dubbio dentro, con quella paura, con quel timore che di non aver mai raggiunto l'ottimo per ottenere la salvezza e il perdono. E questo è quello che avviene oggi intorno a noi. Tante persone che pensano di ottenere la salvezza per grazia e per opere, si danno da fare tutta la vita, rimangono con questo timore, con questa paura. Perché? Perché noi non potremo mai, dice l'Apostolo Paolo, raggiungere la salvezza attraverso le opere. Si rammarica di non essere stato con il Signore Gesù, si rammarica del fatto che anche è venuto alla conversione in un modo strano, no? In un modo un po' diverso, anormale, è stato fermato, non c'è stato la decisione, non l'ha presa lui, è stata una decisione presa dal Signore. Comunque, andando avanti, questa conversione di Paolo ha avuto un effetto di un cambiamento radicale nella vita di lui. Egli si arrese completamente, parlò in quei giorni chiaramente con i fratelli che erano a Damasco, i quali diedero le prime informazioni sulla vita di Gesù, ma lui chiaramente accolse tutto questo, ha detto che lui cominciò subito a testimoniare nelle sinagoghe di Damasco. E questo chiaramente ci fa comprendere che l'entusiasmo che aveva lui, no, dentro di sé, mi fa pensare ai due discepoli di Emmaus, sulla via di Emmaus. A un certo punto dicono, quando il Signore scompare, dicono, ma non ardeva il cuor nostro mentre lui ci parlava per la via? E questo era per i due discepoli di Emmaus. Per l'Apostolo Paolo chiaramente sarà stato sconvolto dentro dall'avere questa rivelazione particolare, speciale. E poi il fatto che la rivelazione c'era una chiamata dietro. Però vediamo un passo per volta. Dopo questi momenti, Paolo chiaramente si è reso conto che c'erano tante cose che non aveva capito ancora. Quindi non si rese conto in effetti di quello che implicasse la conversione e tutto quello che veniva dietro. Ci volle del tempo per capire i fatti alla luce degli ultimi eventi. Ebbe bisogno di un po' di tempo, di un ritiro, per meditare e capire la portata di queste rivelazioni. L'Evangelista Luca ci dice che lui predicò a Damasco, ma non ci dice un fatto che invece l'Apostolo Paolo ci riporta nella lettera di Galati al capitolo 1, alla lettera di Galati capitolo 1, versetto 17, ve lo leggo, dice qualche versetto prima, infatti voi avete udito, fratelli, quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. Mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fino dal seno di mia madre, mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunziassi agli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia e quindi poi tornai a Damasco. Dicevo, lui ci dice che in quei giorni, in quei primi giorni dopo la conversione, andò al sud, in Arabia. Alcuni commentatori dicono probabilmente ha iniziato anche a evangelizzare, ci sta. Molti altri però, seguendo il ragionamento di Paolo, quello che è il suggerimento di Paolo, dicono che lui si sia ritirato proprio per meditare in preghiera quello che è, e chiedere al Signore quello che è, lui doveva fare, quello che era questa situazione che l'aveva in qualche modo cambiato totalmente, aveva cambiato totalmente la sua vita. Questo mi fa pensare a me, ci ha fatto pensare, anche se abbastanza lontanamente, nel senso ci sono delle diversità, no, di principi, ma ci fa pensare a quello che è la parabola del Signore Gesù, no, dell'uomo che trova un tesoro, va e lo nasconde. E poi torna di nuovo, lo riprende, vende tutto quello che ha per quel tesoro. E questo è avvenuto per un po' per Paolo. Dopo aver pregato e digiunato 3 giorni, conosciuto le prime cose del Signore Gesù, si ritira a contemplare, passa questo tempo insieme per capire dal Signore quello che deve fare, come deve muoversi. Molti altri predicatori del passato o servi di Dio hanno fatto questo e sono isolati nel deserto come Mosè, come anche Gesù, come Davide e altri, prima di iniziare un'attività di predicazione, della missione comunque. Paolo voleva in questi momenti comprendere, possedere, vedere questo tesoro che lui aveva scoperto, il Signore Gesù, il Messia, il Salvatore, il suo Signore che l'aveva chiamato, voleva vederlo in tutte quelle che potevano essere i benefici, la bellezza e quello che era anche la sua volontà, perché a questo punto lui era sicuramente già deciso e arreso alla volontà del Signore. Aveva già a questo punto deciso di sottoporre ogni aspetto della vita alle direttive del Signore. Anche per noi vale la stessa cosa, anche noi quando ci mettiamo davanti al Signore, no? Io credo che sia proprio saggio mettere davanti al Signore tutti gli aspetti della nostra vita, il lavoro, gli affetti, svago, divertimento, tutto quanto, perché lui sia a benedirci. Comunque, tornando all'Apostolo Paolo, voleva comprendere appunto questo, la bellezza di questo tesoro. Ora era Cristo, il Signore vivente, al centro della sua vita. Quello che mi fa anche pensare a me, ma è un discorso che ciascuno può trarre secondo la visione che il Signore gli dà, è che mi fa vedere che prima di andare a confrontarsi con gli apostoli a Gerusalemme, prima di andare a raccontare quello che aveva visto, quello che aveva sentito, eccetera, lui vuole prima avere conferma dal Signore, mettersi davanti alla parola del Signore e chiedere se è questo che tu mi hai chiesto, è questo che tu vuoi. Prima ancora di andare a confidarsi con gli uomini, si confida con il Signore. Dice, prima di andare, io mi sono ritirato in Arabia. Beh, questo per me è importante perché quando noi ci mettiamo davanti alla parola del Signore, tante volte, dovrebbe essere così sempre, la parola ci indica qualcosa, un versetto speciale parla del nostro problema, ci dà un'indicazione su quello che fa, guarda un po', avevo pregato per una tal cosa, c'è una risposta da parte del Signore con questo versetto. Prima di andarla a discuterne con i fratelli e sorelle, è bene portarlo davanti al Signore e poi chiedere anche l'aiuto in preghiera, dal Signore. Certamente poi fratelli e sorelle che hanno una certa maturità spirituale possono anche darci indicazioni precise. In questo caso però l'Apostolo Paolo non aveva bisogno di autorizzazione da parte degli apostoli di Gerusalemme, aveva avuto una chiamata chiarissima. Lui ripenserà a questo. Gli elementi che vengono fuori dall'incontro con Gesù sono tanti, ve ne cito solo alcune. C'è una chiamata a un obbligo al servizio. Quando il Signore dice a Paolo, tu vai a Damasco, ti verrà detto cosa devi fare. C'è una chiamata già a un servizio. E quando Anania gli dice, tu sei stato prescelto per essere luce alle nazioni, c'è una chiamata, diciamo un conferimento anche, un'autorità, l'autorità apostolica, cioè un mandato apostolico a portare l'Evangelo di Paolo, l'Evangelo di Cristo, a tutte le nazioni. Ma c'è anche un altro suggerimento, un altro ammonimento, l'ammonimento di vivere giorno per giorno alle dipendenze del Signore. E come l'ha capito, come lo possiamo capire? Gli dice, io gli mostrerò, dice ad Anania, gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Ciò significa che l'Apostolo Paolo, anche se non avesse saputo niente di più, sicuramente avrà pensato a che la sua vita doveva completamente da questo momento rimetterla nelle mani del Signore, che avrebbe fatto lui quello che non era possibile per Paolo stesso. Quindi l'Apostolo Paolo inizia questa attività, sappiamo qual è tutta la sua dedizione, potrà dire io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, Galati 2:20. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa è, diciamo, quello che dobbiamo sempre tenere presente per lui, ma anche per noi. Noi dovremmo essere in ogni momento in grado di dire con gioia, grazie Signore perché ora vivo, sono stato crocifisso con te, vivo, guidato, sorretto dal tuo aiuto. Ci sono tanti passi che potremmo vedere nella vita di Paolo, ma io vorrei andare invece a uno che passo, che è la seconda Corinti 4:7-12, per vedere un altro aspetto della vita, del carattere di Paolo. La seconda Corinti, come sapete, è una lettera molto personale, Molto, forse la lettera più personale del Nuovo Testamento, perché ci parla di quello che è la vita vissuta di Paolo, ma proprio in tanti dettagli di quelle che sono le prove, le sofferenze, di quelli che sono i successi anche, ma ci chiarisce ben bene quello che è quel percorso di prove, di difficoltà che lui ha dovuto subire, soprattutto in questa combattimento spirituale con falsi apostoli, falsi insegnamenti, con coloro che si infiltravano nella Chiesa, creavano problemi. Qui nel capitolo 4, versetto 7, lui si presenta come un vaso di terra, è la figura di tutti noi, chiaramente noi tutti siamo dei vasi di terra in cui però c'è la presenza del Signore, la presenza dello Spirito Santo, l'amore che il Signore ci ha dato, l'amore che viene dalla presenza dello Spirito Santo. E dice, noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Troviamo quindi che è perplesso, ma non disperato, porta con sé la morte di Gesù, cioè la sua vita è giorno per giorno esposta al rischio di morte, ma ciò nonostante la grazia di Dio lo sostiene e è capace di andare avanti e di manifestare quello che è la vita di Gesù in lui. Nel capitolo 6 di Seconda Corinti è analogo, ci sono delle antitesi, delle contraddizioni. Dice: noi siamo nella gloria e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama. Al versetto 10: come afflitti e pur sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Questa è la meraviglia, possiamo dire. Se da una parte c'è, mette in mostra quello che è la sofferenza nel caso di Paolo, mette in mostra quello che è la cosa stupenda che noi molte volte non apprezziamo, e cioè il Signore è con noi, ma noi facciamo di testa nostra, pensiamo di realizzare le cose in base alla nostra volontà, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, mentre il Signore è quel tesoro che è dentro di noi a cui possiamo fare riferimento sempre. Ci si rende conto con questi discorsi di Paolo, prima, dopo, e poi anche al capitolo 11 fa un lungo elenco di quelle che sono state le sue difficoltà, ci si rende conto che essere cristiani vuol dire avere queste contraddizioni, queste diverse situazioni, essere deboli ma essere forti nel Signore, come ha detto lui, poveri ma pronti ad arricchire, a dare aiuto. È bello vedere tutto questo che si realizza nella vita di Paolo. Cioè, ci fa vedere quindi che nel credente esiste questo tesoro che ci permette di realizzare una vita che è un paradosso. La vita cristiana è un paradosso, cioè è straordinaria nel senso che il Signore può operare anche nella nostra debolezza. Può operare al di là di quello anche che pensiamo, può usarci semplicemente per trasmettere una Bibbia, per trasmettere un opuscolo, fare una preghiera per una determinata persona. È la presenza di Dio in noi che è quel tesoro, lo Spirito di Cristo, che fra l'altro è messo in evidenza proprio dal fatto che il nostro corpo è debole. La debolezza del vaso mette in evidenza quello che è lo spirito dentro di noi. Attenzione però, il contrario è un problema. Se il corpo, il nostro vaso è troppo forte, soffoca, spirito del Signore. Ma lui sta parlando invece di quello che è la meraviglia che lui sta vedendo nella sua vita e nella vita di alcuni credenti. La debolezza del vaso non vuol dire debolezza nel senso che c'è più facilità di peccare. Pensiamo alla debolezza nel termine che ho detto prima, cioè il nostro corpo è fragile, umanamente parlando, ma questa debolezza non è debolezza in quanto la possibilità di peccare, si intende. Se c'è lo Spirito Santo dentro di noi, la guida continua del Signore, verrà evitato tutto questo. Quindi vediamo che la vita cristiana può essere anche fatta di queste sofferenze, però è il paradosso sta nel fatto che possiamo vincere, andare avanti e portare comunque, far vedere la bellezza di questo amore, di questa presenza del Signore nella nostra vita, che ha cambiato la nostra vita. Ora passiamo un altro ancora aspetto e vediamo il capitolo 11 di Seconda Corinti. Capitolo 11. Se tutto quello che abbiamo detto è vero, è quello che ho detto è proprio una piccolissima parte di quello che si potrebbe dire, voi potrete rileggere tutti questi passi. Allo stesso tempo, nella vita di Paolo c'è stato sempre un timore. C'è sempre stato una paura, non so se chiamarla paura, comunque lui ha temuto sempre una cosa. Nutrì dentro di sé un timore che lo accompagnò fino alla fine dei suoi giorni. E è il timore che noi tutti, fratelli, dovremmo avere, e anziani, dovremmo avere. Cioè il timore che i credenti, che siano Efesini, che siano Galati, che siano Corinzi, il timore che i credenti, in questo caso di Corinto, no? Potessero essere allontanati dal vivere una vita stretta di comunione con il Signore. Una vita nel timore del Signore. Lui dice, vedete al versetto 28, capitolo 11, oltre a tutto il resto, a queste difficoltà che ho avuto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Lui sentiva la responsabilità, una grande responsabilità per quei credenti che aveva evangelizzato, la grande responsabilità di aiutarli, di farli crescere, di far sì che avessero un benessere, crescessero verso la maturità spirituale. Questo timore è sempre stato dentro di lui. Soprattutto che fossero liberati dalla possibilità di avere insegnamenti falsi che potessero in qualche modo farli tornare indietro alla legge, alle opere. Il timore era che potessero essere in qualche modo influenzati dai falsi insegnamenti e allontanati da una vita di comunione con il Signore. Lui conosceva ormai già a quel punto quello che era stata la crescita delle prime chiese, la chiesa primitiva, dei primi giorni intendo. La chiesa primitiva, dice la scrittura, Atti capitolo 2, Atti capitolo 9, cresceva nella consolazione dello Spirito Santo e nel timore del Signore cresceva continuamente. Parliamo di questo timore, che cos'è? Non è paura. Per noi timore non è paura, timore, lo troviamo tante volte, è rispetto, obbedienza alla parola del Signore, riverenza al Signore, è quel misto di cose che ci porta a fare cose gradite al Signore. Vogliamo, desideriamo essere gradite al Signore, quel timore che porta noi ai piedi del Signore, Signore, chiediamo di guidarci in tante cose. Non è paura. È appunto obbedienza, riverenza, è attaccamento al Signore, è un camminare vicino, cerco di spiegarmi. E Paolo era preoccupato di quello che stava avvenendo nella chiesa di Corinto. Leggo alcuni versetti, dal capitolo 11, versetto 2. Infatti, dice, sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Stimo, infatti, di non essere stato in nulla inferiore a questi sommi apostoli. Anche se sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza, e l'abbiamo dimostrato tra di voi in tutti i modi, in ogni cosa. Paolo sta dicendo fondamentalmente un'unica cosa. Dice, è preoccupato per la disponibilità che avevano i Corinti verso i nuovi insegnamenti, verso coloro che venivano da fuori e si intromettevano in quello che era il campo di lavoro, no? Che era stato dell'Apostolo Paolo. Arriva a dire, io sono geloso della gelosia di Dio. Paolo, insomma, era molto preoccupato, indignato del fatto che questi corinzi probabilmente assomigliavano agli ateniesi, sempre disponibili a ascoltare a destra e a sinistra. Non che sia sbagliato ascoltare, ci mancherebbe, assolutamente no. Il fatto è la nostra disponibilità a seguire il Signore oppure no sulle cose che lo riguardano. Dice, era geloso. Della loro esperienza, a uno stile di vita, cioè preoccupava lo stile di vita che era, aveva poco discernimento, senza capacità critiche. È fondamentale per un credente che ha deciso e accettato la parola del Signore usare il discernimento e chiedere al Signore il discernimento per condurre la nostra vita cristiana, per esaminare tutto quello che ci viene detto. E lui arriva a forza questo discorso portando quella figura del fidanzamento. Dice, io vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine. Dice, io vi ho già fidanzato a un unico sposo. Voi avete accettato di seguire il Signore, avete riconosciuto il suo amore, la misericordia, la salvezza. Ora, non è che dovete stare molto attenti, stare attenti alle varie forme di seduzione nel camminare, nel dimorare nel Signore. E porta, niente di meno, fa riferimento ad Eva. Qui solo una battuta, perché tanto è inutile, sappiamo bene la storia, ma lui sta dicendo, sinteticamente, che il diavolo, Satana, sedusse Eva cercando prima di tutto un colloquio, e Eva fu disponibile ad ascoltarlo e a continuare il ragionamento con lui. Fin qui non aveva fatto commesso peccato, ma subito dopo Satana disse una cosa che mise in crisi il timore di Eva. E cioè mise in discussione il comandamento che il Signore aveva dato, mise in discussione il consiglio che il Signore aveva dato. Ma no, ma il Signore vi ha detto questo, ma voi crescerete nella conoscenza, sarete come dei. Quindi l'azione di Satana non era soltanto quello di aprire un colloquio con Eva, ma poi di mettere il dubbio in lei che la parola del Signore aveva una aspetto negativo, che non è così. E quindi lui dice, attenzione a non essere sviati dalla purezza che avete in Cristo, dal vostro camminare in Gesù, con Gesù, attenzione a non essere sviati da quelli che erano gli insegnamenti di questi sommi apostoli, che poi lui dice sommi, è tradotto somma, ma sembra che voglia dire i super apostoli. Quindi andiamo velocemente. Qualsiasi insegnamento che mina, che incide e abbassa il nostro timore per il Signore, sta dicendo, è da escludere, viene o dal mondo, dalla carne o da Satana stesso. Se va a incidere e a abbassare il nostro timore per il Signore, perché? Perché questo ci porta poi a... Lui aveva questo timore, per cui sarebbero stati allontanati, avrebbero perso tutto il lavoro di insegnamento e di aiuto che lui aveva fatto. Il secondo obiettivo, che sarebbe stato quello di la strategia di Satana in quel discorso che ho fatto già, è quello, e questo per me è importante, il secondo obiettivo, prima è stato quello di aprire il dialogo, no? Far vedere che ci sono cose belle comunque anche intorno a noi, ma il secondo obiettivo di Satana è stato quello di far vedere gli aspetti negativi dei comandamenti del Signore, gli aspetti negativi dei consigli, dei suggerimenti della parola del Signore. Vederne solo gli aspetti, anziché vedere gli aspetti positivi, il loro valore positivo, perché ci sono dati per la protezione nostra, per la protezione dal male, per la protezione dal cadere nel peccato, per la protezione contro le esperienze negative. E questo è quello che sta avvenendo oggi anche, sempre, perché la strategia non cambia. Quanto è importante, cari giovani, pensare prima di tutto, prima di dire che il comandamento mi sta stretto, oppure quello che mi viene chiesto mi sta stretto, guardate l'aspetto positivo, è fatto per il nostro bene, è stato stabilito dal Signore perché Lui ci ama, ci pone dei limiti perché vuole la nostra guida, le nostre benedizioni, una vita tranquilla. Le limitazioni in pratica, allora le limitazioni, stiamo per concludere, le limitazioni e i consigli che il Signore ci dà e che vengono a noi attraverso la parola del Signore sono espressioni della buona e gradita e perfetta volontà di Dio. La limitazione, il comandamento, la predica anche che ci sta stretta, la predica che non ci piace, per favore, prima ancora di vederne l'aspetto difficile, dico che non mi piace, vedete l'aspetto positivo, perché ogni cosa che viene dalla parola di Dio è per il nostro bene, perché il Signore medita per noi dei pensieri di pace, di speranza, per darci una vita di pace e di benedizioni. Insomma, sono espressioni, i comandamenti del Signore, la parola di Dio, sono espressioni dell'amore di Dio per noi, dell'amore, la cura che ha di Dio creatore per ciascuno di noi. Quanto è importante quindi tenerli presenti, proprio perché io penso che ciascuno di noi ha in sé il vivo desiderio di camminare sotto la benedizione del Signore e la sua protezione, comunque qualunque sia poi la vita che dovremo affrontare, avere il Signore insieme, avere il Signore pronto a soccorrerci. Lo sarà se noi teniamo conto, no, di quella che è la sua volontà, di quelle che sono i suoi comandamenti. Il Signore dice, l'Eterno dice che volge il suo sguardo da una parte e non ascolta le nostre preghiere se noi ci rifiutiamo di seguire la parola del Signore. Quindi non diventiamo indifferenti o insofferenti a quello che è la parola di Cristo. È per la nostra libertà, per la nostra pace. Concludendo, l'Apostolo Paolo aveva questa grande responsabilità. Sappiamo che istruisce, comanda, discute, no? Lo farà fino alla fine dei suoi giorni. Se tornasse adesso, cosa direbbe? Io penso che direbbe esattamente quello che ha detto i Corinti, perché il mondo intorno a noi non è migliorato. non è migliorato. Esattamente ci sono le stesse problematiche, abbiamo vicino a noi, diciamo, i giudei cristiani, non sono giudei, ma sono quelli che pensano di vivere e di avere la salvezza per fede per opera, e non sono disponibili a dare totalmente la propria vita e il proprio cuore al Signore. Io dico quindi che la parola dell'Evangelo, l'Evangelo di Paolo, è tuttora valido in ogni nazione della terra, e direbbe a noi: fratelli, vedete bene quello che è intorno a voi, c'è un Vangelo che dice che Dio è accondiscendente su tutto, e non è vero. C'è un Vangelo che gratifica l'uomo umano, l'uomo nella sua natura umana, ma non è quello del Signore Gesù. C'è un Vangelo che non cambia il cuore, e non è quello del Signore Gesù. Perché se il Vangelo non cambia un cuore, non è il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Voglio concludere qui, perché voglio leggere un passo di Colossesi, capitolo 2, e che è, diciamo, quello che vorrebbe dire l'Apostolo Paolo oggi a noi, se fosse qui o ci scrivesse, scriverebbe queste parole. Io direbbe, io secondo l'incarico che ho avuto dal Signore, incarico di predicare l'Evangelo nella sua totalità, dice, io ho avuto l'incarico, sono autorizzato a parlare di tutto l'Evangelo. Nella sua totalità, la parola di Dio dice, allora ascoltate me, versetto 6 del capitolo 2. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, per fede, guidati dallo Spirito del Signore, così camminate in Lui. Continuate a camminare in Lui, cioè nel timore del Signore, non affidandovi a quelle che sono le opere morte, ma con una fede vivente nel Signore Gesù. Radicati, versetto 7, radicati, edificati in Lui, rafforzati nella fede. Come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. C'è una parola, una parolina ancora che voglio farvi notare. Il versetto precedente dice, con ordine e con la fermezza della vostra fede. Rimanere fermi nella fede nel Signore, nel timore del Signore, per avere la sua presenza e le sue benedizioni. Amen.